Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Colosio alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. Mercoledì sera, nella cornice del Teatro Romano di Benevento, Mario Desiati, il vincitore dell'ultima edizione, ha annunciato i 5 libri finalisti del Premio Strega 2023. I 5 libri inizieranno ora un vero tour de force di presentazione per tutta l'Italia. Sono 16 le tappe previste, più una nell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Prima della finale, in programma il 6 di luglio, nel Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. Noi di Alice siamo particolarmente contenti perché ci siamo occupati di 3 dei 5 libri finalisti. La traversata notturna di Andrea Canobbio, La nave di Teseo, Il solo autore della Cinquina, Mi limitavo da mare te di Rosella Postorino, Feltrinelli, La grande favorita, e Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone e Einaudi, l'ospite principale proprio di questa puntata. A questi 3 titoli si aggiungono Rubare la notte di Romana Petri, Mondadori, e Come d'aria di Ada D'Adamo, Elliot, che martedì si è aggiudicato lo Strega Giovani e che molto probabilmente contenderà a Postorino la vittoria, anche perché la vicenda di Ada D'Adamo ha suscitato un'ondata di emozione. La scrittrice è scomparsa lo scorso aprile a soli 55 anni e il suo libro, un memoir, vede la protagonista malata terminale di tumore raccontare alla figlia disabile la storia del loro legame. Venendo ad Alice, ho appena anticipato che l'ospite principale della puntata sarà Maria Grazia Calandrone, che ci presenterà Dove non mi hai portata, a sua volta una vicenda intimamente autobiografica e che prosegue il discorso avviato con il libro precedente, Splendi come vita. Poi ci faremo raccontare di Un quarto di pera di Giulio Einaudi da Roberto Cazzola, tra i maggiori germanisti italiani, che ha lavorato per lunghi anni in Einaudi e in Adelphi. E in conclusione ritroveremo Massimo Raffaeli, che ci presenterà gli scritti servili di uno dei maggiori critici letterari del Novecento, Cesare Garboli, usciti la prima volta da Einaudi nel 1989 e ora riproposti da Minimum Fax. Questo il sommario. Come di consueto, al termine di Alice vi proporremo le recensioni librarie dei giovani di Camera d'Eco, oggi di Patrizia Costa e di Nicola Scarpetta, poi alle 16 le città invisibili. È la volta di Siviglia con Alba Lucera. Non aggiungo altro adesso, andiamo a incominciare. L'avevamo intervistata 2 anni fa in occasione dell'uscita di Splendi come vita, che un importante critico letterario come Andrea Cortellessa aveva definito non un romanzo, non un'autobiografia, l'esplosione di una stella. Un libro di rara potenza, in effetti, non soltanto espressiva. Splendi come vita racconta una parte della vicenda personale della sua autrice, Maria Grazia Calandrone, tra le voci poetiche più originali e riconoscibili dei nostri anni. La storia del suo amore tormentato per sua madre adottiva. E questo è un punto cruciale della vita di Maria Grazia Calandrone, che ne sottende un altro, tragico, che all'epoca, siamo all'inizio dell'estate del 1965, diventò fatto di cronaca. L'altra parte della storia racconta infatti che Maria Grazia Calandrone fu adottata dopo essere stata abbandonata in un parco di Roma dai propri genitori, quando lei aveva 8 mesi. Genitori disperati, al punto da suicidarsi nel Tevere al compimento di quella separazione. Se Splendi come vita è una lettera d'amore alla propria madre adottiva, nella sua nuova opera in prosa, Dove non mi hai portata, e Einaudi, Maria Grazia Calandrone va ben oltre ed esplora un nodo ancora più intimo e forse più complesso, come una detective si mette sulle tracce della madre naturale e ne ricostruisce la storia, che si fa storia anche di un'Italia uscita dalla guerra ma ancora tragicamente retrograda. Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per la RAI, scrive per il Corriere della Sera, tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. Con i suoi libri di poesia, dalla Scimmia Randagia del 2003 uscito da Crocetti a Il Giardino della Gioia del 2019 pubblicato nello Specchio di Mondadori, ha vinto importanti premi. Maria Grazia Calandrone, ben ritrovata e grazie di essere oggi con noi.
Ben ritrovati a voi e a te.
Lei ha impiegato non pochi anni per decidere di tradurre in letteratura la sua davvero sconvolgente storia personale. Naturalmente avrebbe potuto optare per il silenzio narrativo, ma nel caso di questo ultimo lavoro sarebbe venuta meno di sicuro un'accusa di valenza anche sociale e quindi politica. Questo anche ha contribuito a smontare il suo pudore, io immagino. È stata zitta per molti anni e malgrado tutto.
Sì, assolutamente sì, nel senso io ho cominciato le ricerche su Lucia, cioè questo è il nome della mia mamma biologica, costretta diciamo così dalla realtà, così come viene raccontato nel libro, ma avrei potuto, non ho cominciato le ricerche pensando di scrivere un libro, avrei potuto tenere questa storia per me, fare le ricerche da sola o anzi in compagnia di mia figlia, come anche raccontato nel libro, e tenere per me il risultato. Invece ho deciso di rendere pubblica questa storia perché mi è sembrato che fosse una storia emblematica di qualche cosa che ancora oggi non è risolto e gli abbandoni purtroppo che continuano ad accadere di neonati o di bambini molto piccoli confermano questa mia impressione. Sono 3.000 all'anno i bambini che vengono lasciati dai genitori, evidentemente c'è qualcosa nella nostra morale o nella nostra legislazione che ancora oggi impedisce a dei genitori di vivere insieme ai propri figli, qualunque siano le condizioni del concepimento e della nascita. Quindi sono contenta e anche un po' orgogliosa, devo dire, di avere fatto questo lavoro, che ovviamente è anche un lavoro letterario, insomma c'è la storia e c'è il modo di raccontare questa storia.
Sicuramente è un lavoro letterario e direi di eccellente fattura, ma su questo torneremo tra poco. Le ragioni che spiegano dove non mi hai portata sono subito dichiarate. Leggo dalla prima pagina. Scrivo questo libro perché mia madre diventi reale. Scrivo questo libro per strappare alla terra l'odore di mia madre. Questo libro parte da lontano, le sue ricerche sono iniziate tanto tempo fa, però ha iniziato a dare alla letteratura, quindi a un pubblico di lettori, nel 2010 la storia di sua madre naturale, Lucia Galante, con la pubblicazione di Alla compassione di tutti. Quando è partita la sua ricerca in realtà?
Ma allora diciamo che questa storia ovviamente si intuisce che è stato sempre l'ossessione, no? È stata un'ossessione, per quanto un'ossessione nella letteratura, non un'ossessione nella vita. Nel senso, io ho condotto la mia vita in maniera insomma più e meno serena e normale, diciamo così, si è ammesso che esista una normalità. Però sappiamo che chiunque scriva gira sempre, no? Intorno alle stesse ossessioni, e questa figura fluviale di questa madre finita nel fiume è sempre stata un tema ricorrente, tanto che ho scritto addirittura in poesia un libro dedicato agli scomparsi, cioè le storie di chi l'ha visto, e la maggior parte di queste storie erano in effetti storie di morti per acqua. Quindi era inevitabile che questo accadesse. E quindi la ricerca tecnica è partita effettivamente soltanto lo scorso anno, ma la ricerca interiore, la ricerca di dare una forma, un nome, una spiegazione a questo gesto, che delle volte mi sembrava un gesto eroico, delle volte mi sembrava un gesto vile, perché non ne capivo le ragioni, non ne conoscevo le ragioni, quindi non le potevo comprendere. Diciamo la ricerca sulle ragioni, perché fondamentalmente quello che mi interessava era capire come mai, essendo anche io madre, una madre e un padre potessero abbandonare un figlio e poi uccidersi. È un gesto davvero incomprensibile. Mi sono dovuta calare con tutto il corpo nella loro realtà per capire e sentire, anzi meglio che capire, quali fossero le loro ragioni, e effettivamente credo che anche io, che amo profondamente la vita, così come mi sembra che l'amassero loro, anche io avrei preso questa decisione in quella situazione.
A un certo punto, verso la fine del libro, lei scrive: «Ho sempre rifiutato il fardello di questo eccesso di sacrificio, cioè abbandonare una figlia e uccidersi». Anche qui sta uno dei nodi principali della sua esistenza, non soltanto di scrittrice.
Ma questo senz'altro, perché uno dei, infatti dico sempre attenzione a quello che diciamo, a quello che scriviamo, uno dei titoli, perché questo caso, no, fece molto scalpore, come giustamente intuisce mia figlia Anna e viene raccontato nel libro, e quindi tutti i giornali si occuparono di questo abbandono e di questo doppio, diciamo, suicidio, possiamo dire oggi doppio perché all'epoca non era chiaro se fosse doppio o meno. E quindi è chiaro che questa motivazione, la motivazione di questo suicidio per me era difficile da intuire, e mi affidavo ad uno dei titoli che era «Maria Grazia non sa che sua mamma si è uccisa per lei», così come altre persone nel corso di quando sapevano di questa storia parlavano di sacrificio, no? Come se io avessi, come se mia madre avesse scambiato la sua vita con la mia. Ecco, io ho, per fortuna, devo dire, scoperto che così non è, ma non l'ho scoperto perché ho voluto scoprire che la verità fosse un'altra, perché la ricerca, come sa lei che il libro lo ha letto con evidente attenzione, la ricerca è meticolosa, ossessiva, per cui veramente io ho contemplato tutte le possibilità e escluderei questa possibilità di scambio di vita per vita. Metterei viceversa sul piatto molte motivazioni sociali, economiche, anche se quelle economiche, devo dire la verità, sono quelle che credo che siano le meno importanti. Per questo quando c'è stato recentemente il caso di questo bambino Enea, poi ci sono state delle offerte di denaro alla madre, io ero certa che quella madre non sarebbe tornata sui suoi passi e non si sarebbe ripresa il bambino, perché il motivo per cui si abbandona un figlio non può essere esclusivamente economico. Di questo ne sono abbastanza certa.
Il breve passaggio che ho letto un attimo fa, quello relativo alla scrittura, no? Scrivo questo libro perché mia madre diventi reale, si conclude così: esploro un metodo per chi ha perduto la sua origine, un sistema matematico di sentimento e pensiero così intero da rianimare un corpo caldo come la terra d'estate e altrettanto coerente. In fondo lei ci spiega tutto già in queste prime righe del libro, ma ci aiuti a capire un po' meglio sul metodo.
Allora, il metodo fondamentale è quello della poesia, alla quale io mi sono allenata per, ahimè, ormai decenni, ed è il metodo dell'identificazione, cioè la raccolta dei dati così meticolosa da riuscire, o meglio, illudersi di riuscire a sentire le cose come le sente qualcun altro, quindi a guardare la vita dalla prospettiva di un'altra persona, immergersi nella sua realtà, e questo è quello che permette poi a chi scrive poesia di parlare a nome di altri, no? Altrimenti sembra veramente un gesto di narcisismo empatico, e a volte lo è, a volte invece è davvero una scomparsa dell'io scrivente e una appropriazione fino al limite del possibile, ovviamente, della sensibilità, dell'immaginazione, della fantasia, della realtà e delle problematiche o delle gioie di qualcun altro. Quindi il metodo è questo, e mi sembra che quello che sono arrivata a capire sia appunto che davvero delle volte l'abbandono può essere il più alto gesto d'amore, che non deve assolutamente per forza contemplare il suicidio, ma insomma in questo caso c'erano tanti altri fattori, forse anche religiosi, che contribuivano a una scelta anche coraggiosa, devo dire, a questo punto, sì, anche coraggiosa.
Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita è una dichiarazione d'amore all'amore di una madre che l'ha fortemente voluta con sé. Dove non mi hai portata è il bisogno di restituire al mondo la vita di una madre che ha tragicamente rinunciato alla propria vita di madre. Prima abbiamo parlato dell'indagine che le ha permesso di fare diventare reale sua madre biologica. Per il nostro pubblico è possibile sinteticamente accennare ai fatti e alla storia della giovane Lucia Galante, senza naturalmente raccontare troppo? D'altronde non si tratta di un libro di fiction.
Sì, certo. Allora, Lucia nasce in un piccolo paese del Molise nel 1936, quindi dobbiamo immaginare una miseria estrema, estrema significa che si viveva come nei sassi di Matera, cioè in un ambiente piccolissimo, 12 metri quadrati, due famiglie con bestie dentro l'appartamento, quindi una miseria estrema. Nonostante questo non c'era un'alternativa, non si conosceva una vita diversa, per cui credo che fosse una bambina nel limite del possibile felice. È una ragazzina che a un certo punto si innamora di un ragazzino, si innamora da lontano, così come era a quei tempi, no? Un amore fatto di sguardi, di pecore portate a pascolare sotto casa di lui, di gite a cavallo di lui sotto casa di lei, insomma queste cose romantiche che si vedono nei film. Questo pretendente purtroppo viene allontanato dalla famiglia in quanto non possiede terra, mentre Lucia sì, ha un piccolo pezzo di terra, e viene costretta a sposarsi con un possidente, cioè con la persona, con il ragazzo della famiglia che aveva la terra confinante con quella di Lucia. Lo scopo è evidente, è anche, ahimè, legittimo, dato appunto la miseria della quale parlavo, ma questo matrimonio però è particolarmente infelice, in quanto Luigi, questo è il nome dello sposo, era una persona strana, cioè era probabilmente un alcolista, era un inconcludente, cioè uno che dormiva tutto il giorno, che non sfiorava neanche la sposa, che però la picchiava, e quindi Lucia si lamentava continuamente di questo matrimonio, finché un bel giorno si innamora di un uomo molto più grande di lei. Lei ha 28 anni, lui ne ha 56, e alla luce del sole si mette con lui, che è una cosa inimmaginabile per l'epoca e per il luogo. Alla luce del sole si mette con lui, non solo, rimane incinta di lui, però il marito, giustamente, poiché la legge gli permetteva di farlo, la denuncia, e quindi sono costretti alla fuga, e quindi sono costretti a non trovare un lavoro che non sia in nero, e quindi sono costretti a una miseria estrema. E a quel punto Lucia si trova di fronte, Lucia Giuseppe, questo è il nome di mio padre, si trovano di fronte ad un bivio le cui due strade sono egualmente tragiche. La prima è tornare in quella che ormai, ancor più avendo assaporato la libertà, è una prigione intollerabile, oppure andare in galera con una bambina appena nata. Quindi per quello dico, no, che ho compreso e sentito che a quel punto la cosa più anche dignitosa e più lungimirante, purtroppo, lo dico con l'immaginabile dolore per il futuro di questa bambina che sarei io, era lasciarla andare nella vita da sola, accompagnata da una lettera, e poi loro hanno deciso di uccidersi, perché evidentemente nessuna delle ipotesi era sopportabile, nessuna di queste due ipotesi. Lui l'ha seguita, e questo è una dichiarazione d'amore per l'eternità, perché avrebbe potuto andarsene, avrebbe potuto lasciarla, avrebbe potuto disfarsi di me e di lei, avrebbe potuto fare qualsiasi altra cosa. E invece mi sembra che stiamo parlando di una grande storia d'amore.
Non c'è dubbio. Senta, come ha proceduto nella ricostruzione di questa storia, una storia di cui ovviamente lei non poteva sapere nulla, al di là della fatica emotiva, non sarà stato facile.
Ma guardi, io devo dire, quando sono ossessionata da una storia, che sia in poesia, che sia appunto in questo caso in prosa quasi, diciamo, l'emozione è letteraria, è verbale, cioè io cerco attraverso anche le parole, non solo le parole degli altri, quindi le testimonianze, quindi i materiali d'archivio, quindi io cerco anche attraverso proprio le parole, lo strumento della parola, la suggestione esatta. Al punto che, ecco, il momento probabilmente più toccante, che spero nessuno mi chieda mai di leggere, è stato il momento in cui io ho l'impressione, la sensazione precisa di vedere i miei genitori sulla riva del Tevere, dove appunto si sono poi gettati, e di sentire le ultime parole di Lucia. Questa è stata la cosa che veramente mi ha proprio che così molto turbata, e così come mi ha molto turbata, al contrario, per violenza, e mi ha fatta molto arrabbiare, la lettera che invece il marito di Lucia scrive alle suore del Befotrofio, dove ero stata ricoverata, che chiedono una retta, la retta per il mio ricovero, e lui risponde con una lettera che mi ha fatto sentire profondamente che cosa dovesse sentire Lucia e che cosa dovesse aver sopportato negli anni di matrimonio. Parlo di Befotrofio quando Lucia era ancora in vita, perché essendo io figlia illegittima sono stata tolta a mia madre alla nascita. E questo l'ho scoperto proprio facendo queste ricerche. Infatti per un certo tempo ho addirittura pensato che lei mi avesse abbandonata alla nascita, invece no, perché non so come, ma lei dopo un mese e mezzo è riuscita a riprendermi con sé.
Mamma figlia, figlia madre, madre figlia, in Dove non mi hai portata la ricerca della sua genitrice la porta anche a rovesciare i ruoli. È lei che dà vita a sua madre letterariamente, è Lucia che diventa sua figlia. Spesso nel libro si rivolge direttamente a Lucia come se Lucia fosse una creatura da accudire.
Ma lo era. Io quando ho cominciato questa ricerca non sapevo assolutamente che persona avrei incontrato. Poteva essere chiunque, avere qualsiasi tipo di psicologia. Mi sono trovata di fronte ad una persona, appunto, che, come giustamente lei dice, meritava la massima cura. Una persona che aveva, diciamo, una femminista inconsapevole, no? Che aveva desiderio di essere libera, di avere proprio un minimo barlume di dignità, non dico di felicità, no? Quindi delle volte davvero viene voglia di incoraggiarla, di sostenerla, e ci si innamora di questa ragazza che ha fatto tutto il possibile, sfidando, lei era una donna molto religiosa, sfidando anche se stessa, perché tutto quello che lei ha compiuto, oltre a essere un reato, era anche un peccato, non ce lo dimentichiamo, per cui veramente è stata evidentemente travolta da quello che sentiva, e credo che abbia fatto bene.
Maria Grazia Calandrone, è comprensibile che tra lei e sua madre Lucia si sia sviluppato in questa ricostruzione un grado di immedesimazione molto alto. Come fare però per arginarlo sul piano narrativo, per evitare appunto di sfociare in una sorta di melensaggine?
Ma guardi, io avrei potuto raccontare questa storia alla prima persona, come spesso faccio in poesia, no? Mi approprio delle storie altrui e parlo come se fossi, appunto, una delle protagoniste delle poesie. Viceversa, io sono in scena in questo romanzo, chiamiamolo romanzo per capirci, insomma, in questo libro. Sono in scena e quindi ci sono io che faccio le ricerche, ci sono io neonata, ma con quella neonata io veramente ho difficoltà ad identificarmi, tant'è vero che ha anche un altro cognome, perché appunto lei si chiama Ragazza Greco, mi chiama Ragazza Calandrone. Ci sono io e questo non fa confondere le persone, perché ci sono io che cerco e racconto la storia di Lucia. È vero che nel corso di questa ricerca io mi sono immedesimata immaginando di patire le stesse sofferenze di lei, di essere per esempio sposata ad un uomo violento, e anch'io non lo avrei tollerato. Lei l'ha tollerato anche troppo, insomma, mettiamola nella sua realtà, contestualizziamo questa storia, stiamo parlando lei si è sposata nel 1958 in un piccolo, minuscolo paese del Molise, quindi in piena campagna, e ha cercato di sopportare quanto poteva, ma io capisco se un'oncia ho ereditato del suo carattere che la facesse impazzire quella situazione. Quindi ho cercato di essere il più attenta possibile a non sovrapporre la mia persona e la mia personalità a quella di Lucia. In alcuni casi mi sembrava che fossero sovrapponibili, no? Per esempio queste inarginabilità, no? Mia mamma Consolazione, io questo lo scrivo nell'altro libro, mi diceva sempre: sei un fiume senza argini, tratto con una metafora, come dire, particolarmente appropriato. Ma anche Lucia, evidentemente, ma lo dicono i fatti, era una inarginabile.
Dove non mi hai portata è un libro che tiene legati alla pagina. È un bellissimo libro, lo dico sfacciatamente. D'altronde è vero, i fatti di partenza sono sconvolgenti e non possono non catturare l'attenzione. Però oltre all'elemento più intimo e che riguarda lei e soltanto lei, oltre alla curiosità che la vicenda inevitabilmente suscita nel lettore, se il libro cattura è perché attraverso la storia di Lucia Galante lei racconta una pagina di storia italiana da antropologa, non soltanto da narratrice. Era voluto anche questo, suppongo, o è la storia che l'ha portata a interpretare la vicenda di Lucia Galante anche da questa prospettiva?
Ma no, era entrambe le cose, nel senso che io politicamente, no, ritengo evidentemente che siamo effetto e prodotto anche di quello che ci sta intorno, non solo, ma anche perché c'è un temperamento e poi ci sono delle circostanze obiettive da sfidare oppure che ci accompagnano nel nostro temperamento con agio. Raccontare la storia d'Italia per quello che riguarda, per esempio, Giuseppe, cioè mio padre, aveva fatto la guerra d'Africa e questo lo aveva molto cambiato. Da marito fedele era diventato un Don Giovanni, perché forse affamato di vita dopo tutta la morte della quale era stato intriso, e quindi probabilmente per questo ha una storia con Lucia che poi non sa dove lo porterà, e l'ha portato appunto, ahimè, nella morte, ma l'ha portato comunque in un grande amore. Cioè, raccontare che c'era un precedente nella vita di Giuseppe è importante, raccontare quali fossero le leggi dell'epoca per capire come mai questa coppia si sia trovata in un incastro mortale, è il caso di dire, era indispensabile. E il contesto, ovviamente, no? Storico, sociale, morale, è fondamentale per capire il come mai, il perché di certi comportamenti. Per esempio, la scelta che loro hanno fatto di mandare la lettera nella quale appunto dichiaravano che io fossi al giornale L'Unità è anche un'altra spia sul loro temperamento. Infatti è stato l'unico giornale, perché tutti i giornali quotidiani, settimanali, quindicinali si sono occupati di questa storia, L'Unità è stato l'unico giornale che non li ha accusati di concubinaggio, di amori sbagliati, non ha puntato il dito morale sopra di loro, ma anzi, addirittura nel secondo articolo li accusa di non essere rimasti in vita per combattere insieme agli altri. Quindi
sarebbe facile comunque, Maria Grazia Calandrone, sostenere che questo suo nuovo lavoro, Dove non mi hai portata, sia complementare al libro precedente, Splendi come vita. Dove non mi hai portata, impossibile senza il primo. Per capire appieno il suo nuovo lavoro, di sicuro aiuta avere letto il precedente. Però è anche vero che si tratta di due libri autonomi e fondamentalmente diversi, al di là dell'imprescindibile elemento autobiografico. Un elemento che contribuisce a renderli diversi e autonomi è proprio la scrittura, un elemento a cui lei già faceva accenno prima, e anche lo stile. La poesia è sicuramente importante, è determinante, però c'è una differenza notevole tra i due libri. È anche da questo elemento che lei ha voluto separare e distinguere le storie.
Allora, è stato un po' volontario e un po' involontario, nel senso che ovviamente io ho vissuto tutta la vita, fino a che purtroppo lei è morta, con la mia mamma adottiva Consolazione. Quindi avevo una valanga di cose, sapevo tanto, sapevo tutto quello che avrei dovuto raccontare. Quindi nel caso di Consolazione ovviamente ho dovuto distillare quello che rimaneva a galla di tutta questa grande storia durata 32 anni. Lì era un troppo pieno, nel caso di Lucia era invece un troppo vuoto. Quindi ho dovuto costruire tutto a parole. Per questo c'è una differenza anche narrativa tra i due romanzi, a parte anche per il fatto che io Consolazione l'ho conosciuta, quindi sapevo che cosa lei avrebbe voluto che venisse detto e che cosa no. E c'è una forma minima, massima, insomma, quello che ho cercato di rispettare comunque la sua persona. Lucia non la conoscevo, ma mi è sembrato che avesse agito sempre estremamente alla luce del sole e quindi non aveva pudore che la sua storia, che la sua vita, che le sue scelte fossero sulla bocca di tutti, così come si intitola peraltro un altro mio libro di poesia. Per cui in questo caso, nel secondo caso, è Dove non mi ha portata, la narrazione è più ampia, mentre Splendi come vita, appunto, per tenere il riserbo su grande parte della storia, e perché la storia era enorme, cioè ho radunato 32 anni di esistenza in 200 pagine, non mi ricordo quante pagine sono, ma insomma lì dovevo andare per illuminazioni, per frammenti, invece qui dovevo andare più per racconto, costruendo proprio parola su parola, mattoncino su mattoncino, questa figura e queste figure.
Sì, perché Splendi come vita segue effettivamente un andamento che potremmo quasi definire rapsodico, al limite della prosa poetica. I capitoli sono molto brevi e Dove non mi hai portata lo è molto meno, si presenta con una prosa piena, più pastosa, benché non manchino neppure qui inserti poetici o degli acapo e spaziature che rimandano alla poesia, alla sua amata poesia. Il libro l'ha scritto di getto, lo dichiara praticamente nel romanzo, chiamiamolo così. Ci ha però lavorato tanto, questo lo si capisce, soprattutto dopo la prima stesura.
Sì, io allora ho fondamentalmente accumulato dati per mesi. Dal 16 febbraio, che peraltro era la data di nascita di mia madre, io non lo sapevo, dal 16 febbraio sono andata in televisione e quindi da lì è venuta fuori appunto la notizia che molte persone avevano voglia di parlarmi di Lucia, che l'avevano conosciuta, e quindi ho prestato ascolto ovviamente a tutto questo. Dal 16 febbraio, quasi per un anno, ho cominciato a raccogliere dati, ho accumulato questi dati nella mente, nell'animo e in ogni parte di me, e poi la scrittura è stata fluviale, nel senso che io sono abituata anche ai tempi della poesia. La poesia, essendo orientativamente più breve di un romanzo, si comincia, si finisce, si lascia sedimentare, la si rivede magari ossessivamente 100 volte, ma la poesia è lì, il cuore della poesia, il nucleo della poesia è lì. E purtroppo faccio così anche con i romanzi, quindi diciamo sì, il primo l'ho scritto in 20 giorni, il secondo in 3 mesi, però sono 20 giorni e 3 mesi da moltiplicare per 3, perché non ho fatto altro in quei giorni, in quei mesi. Poi l'unica cosa che è successa nel secondo romanzo è che ho aggiunto qualcosa che è accaduto dopo che avevo chiuso la prima stesura, perché poi sono andata anche a Milano, dove appunto i miei genitori avevano alloggiato e anch'io evidentemente avevo alloggiato, e ho aggiunto quello che è successo quando sono andata a Milano, però era già tutto lì, come se fosse una lunghissima poesia.
Maria Grazia Calandrone, a dire della prospettiva antropologica, a dire dello stile, a dire della scrittura, viene da pensare anche ai modelli letterari che si potrebbero individuare dietro al suo libro. Sicuramente Pier Paolo Pasolini, un autore a lei carissimo e che cita ripetutamente. D'altronde la storia dei suoi genitori naturali si svolge negli anni della Roma raccontata dal Pasolini romano, narratore e cineasta.
Esattamente sì. E poi anche l'atmosfera che io immagino, no? Pasolini ha inventato le borgate romane e i miei genitori abitavano in una borgata milanese, e cioè in quelle che venivano definite coree, che erano le specie di discariche sociali dove c'erano condizioni igienico-sanitarie, economiche disperate. Tra l'altro sono andata anche lì a Crescenzago con mia figlia lo scorso anno e ho constatato che quello che accadeva agli italiani all'epoca accade agli arabi oggi, quindi non è cambiato nulla, sono cambiate soltanto le persone, tanto è vero che il paragrafo in cui parlo di questo si chiama la stessa persona. L'esclusione, no? L'esclusione, l'emarginazione sono rimaste quelle, sono quelle che poi Pasolini denunciava in una maniera diversa, però, perché Pasolini amava quei luoghi, li amava e li soffriva nello stesso momento, e anzi lui si scagliava, e così io infatti dico anche nel libro, citando delle parti di Pasolini, si scagliava contro l'omologazione, cioè si scagliava contro la cultura egemone che piano piano avrebbe inglobato e divorato tutto quello che lui amava, cioè questi ragazzi crudeli e vivi che vivevano nelle borgate in una vita come santi che non si aspettano nulla, così come dice a proposito di Ninetto Davoli in un libro magnifico che è L'Hobby del Sonetto, che è stato l'ultimo libro di poesie che Pasolini ha scritto, e dove insieme alla disperazione amorosa racconta un'analisi lucidissima del sottoproletariato romano. Le atmosfere sono quelle.
Quanto crede che la sua storia personale possa averla, al contrario, avvicinata a Pasolini?
Allora, le atmosfere sono quelle. L'analisi di Pasolini mi ha sempre molto convinta, stante che Pasolini aveva la sua visionarietà. Lui cercava disperatamente questa naturalità perduta, originaria, no? Che aveva probabilmente vissuto a Casarza della Delizia. Quindi, allora, lui aveva una memoria infantile, io credo di avere una memoria biologica di questa vita campestre. E nel libro lo dico, e mi sembra che poi sia vero, perché Mi sono sorpresa quando sono andata particolarmente nella casa coniugale di Lucia, che l'affaccio che io ho visto da questa casa è qualcosa che io conoscevo. Non so perché, non so come, ma è qualcosa che io conoscevo. Quindi sì, sento vicina alla nostalgia di questo mondo originario che ha Pasolini, e sento vicina alla critica, la critica sociale, anche se a differenza di lui, lui scrive la luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci, no? Nel pianto della scavatrice. Ecco, io sono curiosa del futuro, spaventata e curiosa nello stesso tempo. Mi piace quello che cambia, invece a Pasolini non piaceva quello che cambiava, perché lui vedeva dove saremmo andati a finire, lo vedeva lucidamente.
Senta, un altro modello potrebbe essere Elsa Morante, nei cui libri, penso alla storia, ma anche a Menzogna e Sortilegio e ad Araceli, coesistono registri in apparente contraddizione come il mitico, il qualunque, la favola, la realtà, e anche la prosa e la poesia sono elementi che ritroviamo nel suo libro.
Beh, guardi, le rispondo con una battuta. Mio figlio si chiama Arturo per colpa della Morante, quindi... che tra l'altro Elsa Morante e Pierpaolo Pasolini erano grandi amici e poi... insomma, litigavano anche parecchio loro, perché è giusto che sia così, perché lei era molto severa con lui, con i suoi amori, con i suoi egoismi, con le sue intemperanze, quindi lei era una donna, semplicemente.
Eh sì, la sua ricerca si è sviluppata lungo numerosi anni. Con Dove non mi hai portata si chiude definitivamente il cerchio, almeno sul piano pubblico.
Sì, sì, nel senso che ci sono, volendo... cioè, Annie Arnaud scrive tutta la vita della sua vita e io non ho intenzione di fare questo. Poi è chiaro che io non faccio mai nulla, ma nessuno fa mai nulla a programma, per cui può darsi che ci sia una puntata ulteriore, ma sinceramente non credo, anche perché ho un'altra storia che mi ossessiona, che non mi appartiene minimamente, e no, penso di aver spero e credo di aver saldato il debito con questi genitori, che sono comunque tutti quanti delle figure imponenti, non solo perché sono totemici come tutti i genitori, ma perché sono state delle persone che hanno avuto delle vite particolari e hanno avuto anche dei sentimenti e delle vicende particolari, per cui mi sembra a questo punto di poter dire che sono adulta.
Quale sarebbe l'altra ossessione che non le appartiene? Non si può dire.
Ancora no.
Va bene, senta, per chiudere, che cosa le ha dato questo viaggio che racconta in Dove non mi hai portata?
Guardi, mi ha dato una grande serenità, sì, una grande serenità, nel senso che davvero l'ho detto prima come scherzo, ma fino a un certo punto, nel tempo adesso posso dire di essere adulta, che significa posso vivere nel presente, ecco. E questo è quello che io auguro e consiglio a chiunque, appunto vivere quello che stiamo vivendo senza tormenti del passato, senza troppe proiezioni nel futuro. Quindi questo mi ha dato, questa possibilità di stare qui dove sto adesso.
Maria Grazia Calandrone, la ringrazio davvero di essere stata oggi con noi.
Grazie a lei, è stato molto attento e molto affettuoso.
Maria Grazia Calandrone, il cui nuovo libro è Dove non mi hai portata, edito da Einaudi.
Ich bin nicht hey, ich habe heute Nacht, du hast mich aufgeführt bei der Bude 4. Und ich bin dort gelandet, wo die Buben böse und die Mädchen tun. Ich bin nicht gearbeitet heute Morgen, ich bin einfach bleiben liegen. Um 12 Uhr steht der Rucht in der Tür und sagt, ich müsse nicht mehr kommen. Ich will heute nicht schon wieder Todesanzeigen drücken. Mit all den Namen von den armen, armen, gestorbenen Leuten. Ich wollte heute nicht schon wieder lieber Pöglen vergeben. Ich wollte heute nicht schon wieder mit dem Rochti reden. Ich Ich bin nicht aufgewacht heute Morgen, es ist mega zäh und schon Mittag gsi. Und ich kann mir selber nicht erklären, warum das ich so traurig bin. Es ist die bösen Buben, die teuren Mädchen oder die toten Leute. Es ist der Bleisatz, der mich abschreist. Ich will nur fort von hier, sonst nichts. Der Ruchti sagt, ich sei eine faule Sau. Und das Gleiche sagt auch seine Frau. Von ihm da ist ja blöd, schnurren kann jeder. Aber ich weiss genau, ich will nie mehr mit dem Ruchti reden. Ich habe einen zöchen Buchdruck, aber die Frau Doktor sagt, es könne nichts sein. Und gleich spüre ich tief, 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 den ich mir mein Zipperli. Es ist heiß, es ist heiß, und es heisst, es wird noch heißer. Ich bin spät heim und habe schlecht geschlafen, außerdem noch träumt es in die Tod. Ich wollte heute nicht schon wieder Trauer anzeigen, drum. Ich packe meine 7 Sachen zusammen und weiss, es gibt eine lange Reise. Ich will heute nicht schon wieder, ich bin noch am Leben. Ich will heute nicht schon wieder mit dem Ruchti reden. Der Ruchti sagt, ich singe faule Sau. Und das Gleiche sagt auch seine Frau, wo einem da ist, ja, ja, blöd, schnurren kann jeder. Aber ich weiss genau, ich will nie mehr mit dem Ruchti reden. Nie mehr. Nie mehr. Sagt, ich singe faule Sau. Und das Gleiche sagt auch seine Frau, wo nicht da ist, ja blöd, schnurren kann jeder. Aber ich weiss genau, ich will nie mehr mit dem Ruchti reden. Nie mehr mit dem Ruchti reden. Nie mehr, nie mehr.
Roberto Cazzola è tra i germanisti italiani più importanti, tra i più importanti benché abbia operato prevalentemente nell'ombra, e lo dico con ammirazione. Nato a Torino nel 1953, per molti anni è stato il responsabile delle pubblicazioni di lingua tedesca, dapprima di Einaudi, poi di Adelphi. Di suo ha tradotto opere di Josef Roth, Friedrich Dürrenmatt, Rainer Stach. Ha insegnato nell'Università di Vienna, collabora con il Seminario Giustizia e Letteratura dell'Università Cattolica di Milano e con l'Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica. Per Einaudi ha curato con Gian Enrico Rusconi il caso Austria, mentre sul versante narrativo ha scritto La fedeltà, un volume di racconti, Marcos i Marcos, e i romanzi Lavati le mani, Elmar, e La delazione, Premio Mondello 2010, entrambi pubblicati da Casa Grande. E quindi con particolare curiosità che abbiamo letto il suo ultimo lavoro, Un quarto di pera di Giulio Einaudi, intrigante fin dal titolo, uscito da poco dalle edizioni Seb 27 di Torino. Ed è con il suo autore che ne vogliamo parlare. Roberto Cazzola, ben trovato, grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno, grazie a lei per il suo invito e grazie ai suoi ascoltatori. Fa molto piacere essere con voi.
Un quarto di pera di Giulio Einaudi porta un sottotitolo che svela non già il segreto del titolo, ma la natura del libro sì. Un quarto di pera di Giulio Einaudi e altre memorie editoriali. Spiegheremo anche il titolo naturalmente, ma qual è stata la scintilla che ha acceso questo lavoro? Dopotutto non mancano i libri che raccontano il dietro le quinte di importanti case editrici e riguardo Einaudi potremmo ricordare quantomeno I migliori anni della nostra vita e Album di famiglia di Ernesto Ferrero, un altro importante einaudiano.
Ma guardi, se devo essere sincero, è una sollecitazione dell'editore di Piero Somaglino, che è l'editore di Seb 27, e poi ho cominciato a mettere insieme i materiali che avevo già, a rituffarmi nell'archivio Einaudi, nell'archivio Adelphi, che ho qui a casa mia, di tutti i lavori che ho fatto in questi anni. Beh, è stato come una specie di psicoanalisi, è stato come un ripercorrere la propria vita, e soprattutto chiarire ancora una volta a me, attraverso il libro, a chi lo leggerà, con quali criteri ho affrontato i libri che leggevo per Einaudi e per Adelphi, con quali criteri li ho proposti, che cosa è la mia idea di editoria e di letteratura e da ultimo con quali criteri ho scritto i libri che lei ha gentilmente citato come miei. Non so, per esempio il libro, l'ultimo libro che ho pubblicato da Casa Grande, La Delazione, è un affondo nella storia ed è un affondo negli archivi della storia del mio paese, della mia famiglia. Quindi quello che mi interessava era proprio raccontare attraverso il lavoro editoriale i criteri miei, ecco, quelli che proporrei a qualcun altro se mi dicesse cosa mi fai leggere, cosa mi suggerisci.
Roberto Cazzola nel libro racconta di essere entrato in Einaudi all'età di 21 anni, quindi molto giovane, di esserci rimasto per 21 e di averne dedicati altrettanti alla Delphi. Il capitolo principale da questo punto di vista è sicuramente il primo, quello che d'altronde dà il titolo al volume Un quarto di pera di Giulio Einaudi, nel quale lei racconta questa doppia straordinaria esperienza. Per noi è ovviamente l'occasione di cogliere al lavoro Giulio Einaudi e Roberto Calasso, direttore editoriale, poi consigliere delegato, poi presidente di Adelphi fino alla morte avvenuta nel 2021. Il suo è un racconto anche divertito, sicuramente affettuoso, di questa lunga doppia esperienza. Ne risulta ribadita l'enorme diversità tra i due. Al di là della dimensione intellettuale, era probabilmente più facile voler bene a Giulio Einaudi, io credo.
Guardi, sin dalla prima pagina il libro è una dichiarazione d'amore nei confronti di Giulio Einaudi. Sono entrato 21 anni, era il mio terzo esame di università e per 7 anni ho lavorato alla storia d'Italia, alla storia del marxismo, quelle che si chiamavano in casa editrice le grandi opere. E avevo dato un esame con Corrado Vivanti, che era insieme a Ruggero Romano il direttore della storia d'Italia, e dopo 2 settimane trovò il mio numero di telefono e mi disse che avevano bisogno di un redattore per l'ultimo volume della storia d'Italia, che avrebbe dovuto essere un'enciclopedia storica, un dizionario storico, che poi non venne fatto. Così entrai in casa editrice. Per 7 anni lavorai con lui. E poi un giorno scese da me in redazione, non c'era nessuno, ero da solo, era l'ora di pranzo, Claudio Orgafiori, che guarda caso è anche uno di coloro che fondano nel 62 la Delphi, che partecipa alla fondazione della Delphi, ma che allora era diventato il principale consigliere di Einaudi dopo l'uscita dalla casa editrice di Giulio Bollati, che comprò con la sorella la quota di maggioranza della Boringhieri, trasformandola in Bollati Boringhieri, e mi mise a chiacchierare con Orgafiori dicendogli che stavo scrivendo una tesi di laurea sulla cultura marxista e socialdemocratica nella Vienna fra le due guerre, gli raccontai quelli libri che mi piacevano, e lui a quel punto mi sottrasse dalla redazione Scienze Umane e mi portò al piano di sopra a lavorare insieme a lui e a Einaudi per 2 anni. In quei 2 anni mi occupai sostanzialmente dei risvolti dei libri. Einaudi voleva che ci fosse un'unica mano, era scontento del fatto che un po' tutti scrivessero i risvolti a modo loro, voleva una centralizzazione dei risvolti, e così imparai il catalogo, cosa che per Einaudi era fondamentale, cioè un catalogo di 5.000 titoli, se non ne conoscevi uno ti faceva una brutta scena ed eri come uno da bocciare. Quindi fu per me l'occasione di conoscere il catalogo, però fu anche l'occasione per frequentare tutti i giorni Einaudi, perché la sua stanza era accanto alla mia, e per 2 anni andai persino in vacanza con lui e con suo nipote Malcolm, venne dai miei suoceri in Tirolo, andavo a pranzo e cena da lui, fu una grande amicizia e questo per me è un'adorazione, devo dire, perché lui era una persona più giovane di me, più brillante, più spiritoso di tutti gli altri. E così incominciai ad andare alle riunioni editoriali, sia quelle famose del mercoledì, sia quelle che si tenevano nel Castello di Perno, e incominciai a partecipare alle riunioni, a leggere libri di letteratura tedesca. E poi lei sa benissimo, ci fu la crisi dell'Einaudi, che mi risparmiai perché, essendomi sposato una giovane austriaca che doveva finire gli studi, andai per 2 anni a Vienna. Einaudi era un seduttore, un bastian contrario, un cane da tartufo, aveva fiuto per i libri e per le persone. Guardi, quel tavolo del mercoledì era riunito un cervello collettivo. Quando la casa fallì nell'83, quando Einaudi dovette lasciare la direzione, però ci fu un cervello collettivo che continuava a funzionare. In Adelphi invece c'era un'unica persona, ed era Calasso. Ovvio, ognuno dei consulenti scriveva per lui dei pareri, e Calasso voleva che in ogni parere ognuno di noi si assumesse la responsabilità morale, non economica, se dire sì o no a quel libro.
Prima di parlare di Calasso vorrei che ritornassimo un momento ancora su Giulio Einaudi, perché Certo. Lei nel libro, che è ricco di aneddoti, soprattutto nella prima parte del volume Un quarto di pera di Giulio Einaudi, definisce Einaudi un genio. Non definisce così Calasso. Allora, prima di entrare nel merito del suo lavoro con Calasso, mi piacerebbe che lei ci spiegasse, dal suo punto di vista, dove stavano le differenze tra questi due giganti dell'editoria italiana, nei pregi, prima di tutto.
Guardi, nell'intervista a Paolo Di Stefano, quando sono andato in pensione nel 2018, ho detto appunto questa frase: Einaudi non era un grande intellettuale, Calasso era un grande intellettuale, però Einaudi aveva il fiuto, appunto, come dicevo prima, del cane da tartufo, cioè Einaudi sapeva riconoscere in un libro, in una persona, in una corrente artistica, perché era molto attento all'arte contemporanea, ciò che era vero da ciò che era fasullo. Calasso fa il tedesco, lo spagnolo, il sanscrito, cioè Calasso domina la letteratura tedesca, quella americana, quella inglese, cioè Calasso ha una mente profonda e ha degli studi profondi. Calasso è veramente una delle persone più intelligenti che mi ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita. Einaudi è colto, Einaudi è intelligente, però non ha quegli studi profondi che aveva Calasso, però Einaudi aveva quell'intuito, il grande intuito di capire se anche da tre pagine di un libro o da un quarto d'ora con una persona, se quel libro e quella persona erano autentici o erano fasulli. Calasso era una persona che aveva una solidità culturale da cui tutti potevamo soltanto imparare. Einaudi era appunto seduttivo, giocava, scherzava con le persone, anche il gioco del gatto e del topo, ma comunque aveva una grande capacità empatica, e invece Calasso no, non ti dava quel tempo stretto necessario a lui, alla casa editrice, al suo lavoro, non gli interessava diventare tuo amico.
Quali erano i grandi difetti di entrambi?
I grandi difetti di entrambi, il difetto di Einaudi era forse una certa volubilità, ma quello è di tutti i principi, forse un totale disinteresse o comunque fastidio per la parte amministrativa della casa editrice. Ricordo che lui una volta disse: preferisco farmi irizzare, cioè far sì che l'IRI, l'ente di ricostruzione italiana e industriale, entri nella casa editrice piuttosto che trovarmi un socio. Quindi diciamo i suoi difetti erano questi, un narcisismo, ma noi viviamo nell'età del narcisismo, chi non lo è di noi? Anche una certa volte prepotenza, o era capriccioso, era un despota divertito. Il difetto di Calasso, dal mio punto di vista, era che non gli interessava circondarsi di un tavolo ovale come quello del mercoledì Einaudi, bastava a se stesso. E quindi, da un lato, per me il mercoledì è stata una meraviglia, ero seduto lì e sentivo Bobbio, Calvino, Primo Levi, Franco Venturi parlare, presentare dei libri, Massimo Mila. Alla Delphi non c'è mai stata una riunione così, c'erano riunioni di produzione, il tale ha consegnato, la traduzione va bene, va rivista, quando me la dai, che copertina, cioè mancava qualsiasi confronto. Quindi da un lato c'era un solipsismo, se vuole questo è il difetto, e dall'altro invece c'era l'idea di credere in una comunità. Infatti, uscito Einaudi nella crisi, la casa editrice mantenne quel cervello collettivo. Il difetto, quello che ho rimpianto, benché lavorare alla Delphi sia stato per me una forma di crescita di cui sono grato a Calasso, però quello che mancava lì era una volta, almeno una volta al mese, sedersi intorno e parlare dei libri. Invece io scrivevo tante schede, non so, per Calasso ho scritto credo più di 1000 pagine di schede, ma poi non avevo un ritorno. Il ritorno l'avevo dall'ufficio tecnico che mi diceva: Roberto, il libro è stato comprato, oppure no, Roberto, il libro non è stato preso. E quindi era un po' come tirare delle palle da ping pong nell'infinito, ma non ti ritornavano mai indietro. Questo forse è il difetto. Io ho un'idea collettiva della cultura e Calasso aveva un'idea molto individuale, pensava di bastare a se stesso.
Quindi da questo punto di vista lei, Roberto Cazzola, è rimasto profondamente einaudiano.
Sì, assolutamente, ne sono convinto.
E allora spieghiamo il titolo del libro, Quel quarto di pera di Giulia Einaudi.
Beh, il titolo è semplicemente una faccenda divertente, cioè capitava che mangiando a tavola con Einaudi lui facesse un'incursione proditoria nel piatto altrui. Un giorno si tagliò una fetta della bistecca di Manganelli inorridito, si alzò, se ne andò via, ed era una di quelle riunioni che facevamo in Val d'Aosta, e non vuole più saperne. Un'altra volta al giovane Cases, appena assunto come germanista a metà degli anni 50, a tavola Einaudi, Cases e Gadda, Einaudi dice a Cases, vedendo che Gadda non ce la fa finire la bistecca, se può dargli una mano con la sua lombatina. E Cases, appena assunto, pensa e dice: ma qua finisce un po' male, se appena mi hanno assunto mi tocca smaltire gli avanzi degli altri, gli dice: la lasci nel piatto. E per quanto riguarda me, varie volte quando ero seduto a tavola con lui, si tagliava un pezzo di quello che stava mangiando e me lo faceva assaggiare, ma era per esempio la pera, cioè dovevo assaggiare la sua pera perché era gustosissima, magari non avevo nessuna voglia, però ahimè ero giovane e in adorazione la mangiavo, lui voleva il mio formaggio e metteva il coltello nel mio piatto e si prendeva il mio formaggio, ma era un gioco, cioè era uno di quei giochi che lo rendevano molto simpatico. Infatti.
Episodi di questo tipo non sarebbero mai potuti accadere in Adelphi.
No, mai. No, sono stato a tavola con Calasso e con Alfred Brendel, il grande pianista, ma ovviamente Calasso non sarebbe mai sognato di fare un'incursione nel piatto di Brendel o di farmi assaggiare la sua pera. Questo mai, di sicuro.
Senta, Roberto Cazzola.
Siamo stati confusi varie volte.
Sì, ma posso immaginare.
Di ricevere posta di Calasso e anche la visita di una bellissima signora che mi pareva cercasse Roberto Cazzola, invece cercava Roberto Calasso. Quindi è successo varie volte.
Nei capitoli successivi il suo libro propone una sorta di riflessione sul mondo dell'editoria anche da una prospettiva storica. Forse era inevitabile partire proprio dalla figura leggendaria di Roberto Baslen, Bobby Baslen, fenomenale consulente editoriale sia di Einaudi sia di Adelphi, allora in fase di costruzione. Baslen morì nel 65 piuttosto presto. Per dirne l'importanza basti ricordare che il suo amico Montale gli dedicò lettera a Bobby nel diario del 71 e del 72. Un maestro soprattutto per un germanista, io credo, Bobby Baslen.
Certamente. Intanto vorrei ricordare che fu lui a stabilire la riscoperta di Svevo, perché Svevo ha pubblicato i suoi libri ma non se n'era accorto nessuno. Fu lui a sollecitare Montale a far conoscere Svevo, e grazie a Montale che poi Svevo conosce questa eco europea, non solo italiana, quindi questo è uno dei suoi meriti. Guardi, Baslen fu consulente dell'Einaudi dai primi anni 50 fino al 62, quando se ne andò Luciano Foà. Baslen fu consulente di importanti case editrici italiane, non pensi all'Astrolabio, per cui tradusse l'interpretazione dei sogni di Freud, tradusse Jung. Baslen era amico di quel grande psicoanalista che fu Ernst Bernhard, psicoanalista tra gli altri di Natalia Ginzburg, di Manganelli, di Fellini. Baslen era sì un grande germanista, era di padre tedesco, scriveva in tedesco, scriveva delle bellissime poesie in tedesco, che come gli riconosce Elena Croce, la figlia di Benedetto Croce, era un uomo che ha una cultura che spazia dal Tao alla letteratura americana, dalla letteratura italiana alla psicoanalisi, alle scienze. Quindi io mi sono occupato di Baslen perché volevo capire quali erano i criteri di questo grande consulente che contribuì a fondare la Adelphi, però lavorando per 10 anni per Einaudi, lesse per 10 anni i libri per Einaudi, e la persona alla quale gli inviava questi suoi pareri sotto forma di lettera era Luciano Foà, che poi nel 62 lasciò, era segretario generale della casa editrice Luciano Foà, nel 62 lasciò l'Einaudi e fondò, con l'appoggio di Roberto Olivetti, di Zevi e della famiglia Falk, con l'apporto di Calasso e di Rugafiori che citavo prima, la Adelphi. Ma i criteri affascinanti che ho scoperto, che ho ritrovato leggendomi più di 1000 pagine di lettere del carteggio Baslen conservato da Adelphi, sono criteri fondamentali che hanno condotto anche, indirizzato la mia scelta. Cioè, quando scelgo un libro, scelgo qualcuno che mi parla della vita o qualcuno che fa un'opera parassitaria di riporto, cioè che fa bello scrivere ma non ha niente da dire. Quello che ha da dire e lo dice per la prima volta è quello che Baslen chiamava la Erstmaligkeit, la prima voltità, così traduceva la parola tedesca. Oppure un imitatore della voce altrui e uno spirito parassitario. Il libro che sto leggendo è autentico o è inautentico? Nasce da uno sforzo di fare bello scrivere, volontà d'arte, quello che in tedesco si chiama Kunstwille, oppure nasce da una vera esperienza vissuta? Questo libro che io leggo in qualche maniera mi modifica, opera in me una metamorfosi. Baslen lo dice in una lettera, non so più se a Ponchiroli, che sostituisce l'Einaudi, Foà quando Fandri se va via, o a Foà stesso: un libro deve far sì che il signor Baslen, dopo che ha letto quel libro, è diventato un altro. Ecco, Baslen dice che gli interessa a un certo punto non più la letteratura ma l'antropologia. L'antropologia non intende certo la disciplina accademica, intende lo studio dell'uomo e vuole altri mondi, gli interessano mondi lontani da quelli che sono autocentrati, autoriferiti, che si guardano soltanto il proprio ombelico nell'Occidente. E invece vuole aprire appunto a mondi che l'Italia, soprattutto l'Italia del fascismo, ignorava, che l'Italia anche del dopoguerra ignorava, etnocentrica come è rimasta fino agli anni 70. Io penso che Bazin possa insegnare a chiunque si occupi di letteratura, non solo di letteratura tedesca, che cosa sto cercando in un libro, che cosa mi sta dicendo quel libro, è vero, è autentico, è un libro necessario, un libro unico, oppure è un libro fatto al tavolo dell'ingegnere letterario. Soprattutto Bazin si preoccupa anche della forma, l'estrema politura, l'estremo levigare un libro, ha senso oppure deve essere un libro aperto, deve essere una forma aperta, deve lasciare spazio, e di qui la sua passione per l'uomo senza qualità, no? Un libro ancora aperto che non si sa dove andrà a parare, e Musil muore dopo 2000 pagine. Io penso che lui ci possa insegnare a trovare l'autentico nel mare dell'inautentico.
Roberto Cazzola, lei infatti, sulla scorta anche della lezione di Bazin, ci offre una lettura dell'editoria in questo libro, Un quarto di pera di Giulio Einaudi, in relazione a quelli che secondo lei dovrebbero esserne gli obiettivi, quindi ci offre anche un'idea del tipo di letteratura che l'editoria dovrebbe proporre. Ed è l'editoria che lei ha cercato di proporre a Einaudi prima, ad Adelphi poi, e ci sottopone una selezione delle schede di cui parlava prima. Naturalmente lei si avvale in questo libro di un'esperienza quarantennale di germanista, ne viene fuori soprattutto una sorta di anamnesi della letteratura europea di lingua tedesca, anche se il discorso poi è generale.
Guardi, io potrei dire quali sono i criteri con cui io mi sono orientato? Cioè, io ho pensato due cose. La letteratura è una forma di conoscenza. Un libro deve aiutarmi a conoscere il mondo in cui vivo, l'uomo e me stesso. E quindi ho cercato in due direzioni. Cioè, una letteratura che salvasse la memoria, che conservasse la memoria di ciò che è stato, e dall'altra una letteratura che fosse capace di leggere, di sentire, di capire il nuovo che sta arrivando. In un libro molto bello pubblicato da Delphi di Sebald, che si intitola Moment Musico, Sebald si domanda a qua bon la letteratura, cioè a che cosa serve la letteratura, perché questo lavoro di scavo nel passato. E Sebald cita Hölderlin, secondo il quale sono proprio gli scrittori, i poeti a dare un fondamento a quello che permane. E Sebald cita l'ultimo verso della poesia di Hölderlin che si intitola An Denken, Rimembranza, e che dice Was bleibet aber stiften die Dichter, cioè a quello che permane, a ciò che permane, danno un fondamento gli scrittori. Stiften in tedesco vuol dire anche però donare, e nella parola Stiften c'è anche lo Stift, il lapis con cui si scrive. Ebbene, io pensavo che la letteratura, penso ancora, che la letteratura ci doni un frammento del passato, perché noi non dimentichiamo il passato, no? E i libri che ho proposto sono libri che guardano sia dalla prospettiva di chi quel passato l'ha vissuto, penso a, non so, a Lisa Fitco che nella Via dei Pirenei ci racconta la fuga di Benjamin e la morte di Benjamin in Spagna nel 40, o penso a, non so, a Ruth Klüger che in Vivere ancora ci racconta la sua deportazione con la madre ad Auschwitz, la quale madre le propone di suicidarsi insieme contro il filo spinato, oppure invece a quegli autori che, usando le memorie di altri, come Sebald stesso fa in Austerlitz, hanno recuperato un passato e ce lo raccontano. Se lei mi consente, io stesso, nello scrivere la delazione e nell'affondarmi per 2 anni nell'archivio di Stato di Torino, ho cercato di fare altrettanto, cioè di salvare nella letteratura il passato, perché quel passato, quel dolore non venga perso, anche perché quel dolore, ahimè, oggi lo rivediamo nel mondo intorno a noi, penso all'Ucraina. E l'altro aspetto che mi interessa della letteratura, una letteratura visionaria, che sa leggere cosa sta arrivando. Friedrich Dürrenmatt scrive negli anni 70 L'incarico e immagina guerre nel deserto combattute fra telecamere che si scrutano da lontano senza mai che l'uomo compaia, l'uomo è soltanto materia di uccisione. Bene, in quegli anni Dürrenmatt non lo poteva sapere, ma venivano testate armi simili nel deserto dell'Australia e non solo lì. Oppure negli anni 20 Hugo Bettauer scrive a Vienna un libro che si intitola La città senza ebrei e immagina un borgomastro che scaccia tutti gli ebrei da Vienna. Ugo Bettauer verrà ovviamente assassinato da un odontotecnico nazista, il quale dopo l'annessione dell'Austria verrà dichiarato modello per la gioventù. e dei 220.000 ebrei che vivevano a Vienna dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ne rimanevano poco più che 5.000. Quindi questo mi dice che noi dobbiamo leggere gli autori perché sono autori presaghi, perché sentono quello che sta per arrivare. Ecco, io penso che la letteratura sia un sensorio. Da un lato mi aiuta a conservare la memoria, a trasmetterla alle mie figlie e ai nostri figli, e dall'altro è un sensorio perché capta le voci, il galoppo che arriva da lontano e che ci sorprenderà se noi, come è successo con l'Ucraina, ma come succede con i migranti che attraversano il Mediterraneo, se noi non siamo attenti al dolore del mondo intorno a noi.
Roberto Cazzola, nel libro e nelle schede che ci propone trova spazio anche la letteratura svizzera di lingua tedesca. Ci racconta delle sfide vinte, lei prima ha ricordato Dürrenmatt e la ripubblicazione da parte di Adelphi delle opere di Dürrenmatt in nuova traduzione, importante per esempio il lavoro di Donata Berra, è una delle sfide vinte, però parla anche delle sfide perse, perché l'importanza di certi esiti narrativi non è sempre stata colta dagli editori per i quali ha lavorato, con suo rincrescimento ovviamente.
Certo, ci sono due rincrescimenti grandi. Uno è Hugo Lötscher. Lei si immagini che questo libro, anche questo io lo considero un libro visionario, perché avesse Acqui di Scollo, il suo vero titolo, poi venne pubblicato con un titolo più accattivante, L'ispettore delle fogne, da Casagrande. Però quel libro era in casa editrice in Audi dal 63 e poi finì in un suo sottosuolo da cui cercammo di farlo risalire, ma fu un'impresa vana. E secondo me Lötscher allora già aveva capito dove andava, per esempio il mondo della polluzione, delle acque luride. In quegli anni Calvino scrive Le città invisibili e ci racconta di città sommerse dall'immondizia, che sono le città nostre di oggi. Ci racconta dei problemi di una democrazia di antica data, ma che ha da fare i conti con rigurgiti poco democratici. Pensa alla faccenda delle Fisch, che voi svizzeri conoscete meglio di noi italiani. Però penso anche a quel bellissimo libro di Urs Widmer, Das Buch des Vaters, cioè il libro di mio padre, e anche lì era una storia bellissima, toccante, che percorreva la storia d'Europa, dalla guerra di Spagna al dopoguerra, vedendola attraverso la specola di un intellettuale svizzero che passa la sua vita a combattere quei libri, e della memoria del figlio che gli innalza un bellissimo monumento. Sono felice che, se non sbaglio, Keller abbia pubblicato questo bellissimo libro dell'amabilissimo Widmer, perché poi sia Widmer che Hugo Lötscher erano anche persone cariche di humor, di spirito, erano indimenticabili.
Il suo libro si chiude con un ricordo, il ricordo di Libero Casagrande, da poco scomparso. Lei infatti ha pubblicato da Casagrande i romanzi Lavati le mani Elmar e La delazione.
Sì, Libero era anche lui una persona unica, aveva una carica umana notevole e, come dico nel libro, l'esperienza più bella che ho avuto con lui è stato il viaggio alla fiera Bobby Basland di Trieste, una fiera della piccola editoria di qualità. E in quel viaggio avevamo modo di parlare appunto dei nostri gusti, delle nostre famiglie, di passeggiare insieme. Ogni volta che andavo alla fiera, al Salone del Libro di Torino, per me andare allo stand di Casagrande, sedermi accanto al libro e chiacchierare con lui, o salire nella sua vigna, la vigna che lui ha con Fabio e nella quale ricordo un bellissimo deposito di formaggi e vini, era un'esperienza che univa insieme il libro e l'amicizia. Ecco, per me Libero, pur essendo una figura paterna, poteva essere appunto mio padre, rappresentava l'amicizia, l'accoglienza, l'ascolto, il garbo e poi questo grandissimo gusto per la pagina stampata. Secondo me Libero Casagrande discende da Aldo Manuzio, da Bodoni e da Mardersteig, e la bellezza dei suoi libri attinge a quella scuola. Quindi era da un lato un uomo di gusto letterario, dall'altro un uomo di gusto estetico per la pagina, per il libro bello, come sono belli i libri di Casagrande. Ed era una persona estremamente affettuosa e umana, non lo dimenticherò mai, e sono felice di averlo conosciuto, di averlo incontrato, un privilegio.
Roberto Cazzola, io la ringrazio per questo ricordo, ma la ringrazio soprattutto di essere stato oggi con noi.
Io ringrazio lei, spero di non aver strapazzato troppo la vostra pazienza con i miei lunghi discorsi. Grazie di cuore, davvero.
Roberto Cazzola, il cui ultimo libro è Un quarto di pera di Giulio Einaudi e altre memorie editoriali, pubblicato dalle edizioni Seb 27 di Torino nella collana Tamburi di carta. You keep on worrying me, and soon I'll be gone. I'm almost crazy. Dear my man,
you'll probably think silly of me for what I'm about to say, but this has been on my mind for quite some time. First, I want you to help me to understand the things you do that hurts me so. There should be no doubt whether or not I'll understand, because honey, I love you, and my love for you hides all faults. You see, honey, at times I get the feeling that you don't care, and I believe I'm just another woman in your life. Then again, I feel that I'm all in this world that matters to you. Is it in my mind? If you would just tell me, I would understand, because I am yours. You control every movement. I worry so much, I make myself sick, wondering why we can't get along. I try so hard in many, many ways. The second is trust. I trust you hardly in anything you say or do. You know you can lie to me, and really, I don't want to know the truth. Nobody can make me believe different. All I ask is an understanding. And sometimes if you would just tell me that you love me, and that you're mine. Because I am yours. Heart, body, and soul, I'm yours. And I'm with you, for you, in anything you do or say. Yours, lifetime, Tina.
È stato tra i grandi critici letterari del Novecento, un personaggio di primo piano e un autore di culto già prima che si decidesse a pubblicare a suo nome. Il suo primo volume di saggi, La stanza separata, del 69, uscì che aveva 41 anni, e il secondo, Penna Papers, sarebbe uscito 15 anni dopo. Intrecciò le armi con Gianfranco Contini, l'antagonista segreto, ma il suo lavoro fu decisivo per una nuova fortuna critica di Leopardi, Pascoli, Penna e in Italia di Molière, l'autore di Tutta una vita, oltre ad occuparsi di Elsa Morante. Stiamo parlando di Cesare Garboli, nato a Viareggio nel 1928, morto a Roma nel 2004. E se lo facciamo, e lo facciamo con il nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, è perché Minimum Fax ha appena dato alle stampe Scritti servili, pubblicato originariamente da Einaudi nell'89. Massimo Raffaeli, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Ben ritrovati e grazie a tutti voi.
Che significato ha oggi la riproposta editoriale di un critico come Cesare Garboli?
Ma è un fatto molto importante per un motivo, se vogliamo, molto generale, cioè che si torni a parlare di critica, di pensiero critico, davvero è un fatto importante, perché c'è un'urgenza di uno sguardo critico su una realtà e anche su una comunicazione in cui domina un'immediatezza di lega molto dubbia, insomma. E poi per un tratto molto specifico, ci troviamo di fronte a un critico che è un vero e proprio scrittore, come potevano esserlo nel secolo Roberto Longhi, Mario Prats, Giorgio Pasquali, Gianfranco Contini, Giacomo De Benedetti, Giovanni Macchia. Non sempre sono rammentati, ma sono grandi scrittori, scrittori tout court, vorrei dire, e certe volte ci si dimentica del fatto che siano nello stesso momento degli studiosi. È nota proprio la frase di Garboli, l'incipit, dove a un certo punto si chiede: ma parleremmo noi oggi di Roberto Longhi se non esistessero i quadri di cui lui ha scritto? È un'interrogativa retorica, ma tiene dentro di sé questa ricchezza.
Cesare Garboli è stato un critico davvero importante, un vero e proprio scrittore, come dicevi tu, un uomo di genio. Si può parlare di un metodo Garboli? Dopotutto lui visse in un'epoca in cui lavoravano e scrivevano, studiavano critici letterari di grande metodo, come per esempio Gianfranco Contini.
Ma non esiste un metodo Garboli, e aggiungo io, per fortuna. Nel senso che Cesare Garboli rovescia due volte un celebre assunto smentito già da Proust più di un secolo fa. Proust attaccava Saint-Beuve in un saggio che è anche un po' un abbozzo della nascente Recherche. Proust distingue tra un io di profondità, che è quello dell'autore, e un io invece di superficie, che è quello dello scrittore all'anagrafe, accusando il pur grande Saint-Beuve di avere in fondo cercato nelle opere, non le opere, ma così un'idea dello scrittore in persona, della vita in persona, e quindi di avere confuso, senza averne consapevolezza, l'io profondo con quello di superficie. Per cui Proust invitava a considerare le regole di quella che già Baudelaire chiamava la retorica profonda, della retorica profonda del testo. Ora, se Proust prende e si smarca da questo binomio così meccanico, la vita e l'opera, Garboli rovescia Proust, perché, paradosso dei paradossi, se leggiamo Garboli ci troviamo di fronte, penso alla sua grande edizione delle poesie familiari di Giovanni Pascoli, che è un altro dei suoi grandi riferimenti, noi ci troviamo di fronte a qualcuno che parte dall'opera, ma per arrivare a un qualche mistero biografico dell'autore. E quindi è una forma, un tuffo quasi carpiato, capace di illuminazioni straordinarie, e su quel mistero biografico e, ben inteso, sull'opera, ma, dicevo prima, per fortuna non imitabile, perché chiunque lo facesse in termini più o meno così pedissequi si condannerebbe al grottesco.
Si potrebbe dire che abbia interpretato Cesare Garboli la critica come campo di battaglia, teatro della crudeltà anche. Ma chi è un critico per Cesare Garboli?
Ma Garboli, c'è un suo scritto che ha circolato molto, insomma, è diventato quasi di senso comune, in cui dice che, certo, un critico è uno scrittore, ma esistono scrittori, scrittori e scrittori lettori. Ecco, rispetto allo scrittore scrittore, chi è uno scrittore lettore, cioè il critico? È colui che non raccoglie semplicemente le parole da un dato d'esperienza, ma getta le sue parole in questa esperienza, in questo ambito, e poi le va a recuperare come Vespero porta a casa le capre, dice lui. Quindi fa un lavoro doppio, in qualche modo, almeno dal punto di vista così cognitivo, rispetto a chi si accinge semplicemente, si fa per dire, a scrivere.
Ci sono critici o scrittori che in qualche modo abbiano fatta propria la sua eredità?
Ma di eredità, ho detto anche un attimo fa, non parlerei. Ci sono dei critici scrittori che guardano a lui come a un grande riferimento, tra quelli della generazione di mezzo, che io conosco di più, due figure di grande fisionomia, originalità. Mi vengono in mente i nomi di Emanuele Trevi e di Silvio Perrella, cioè scrittori in cui il dato biografico di un autore non è un pretesto, insomma, ma è un elemento. Certo, non siamo più ai tempi di Saint-Beuve, nessuno pensa più ingenuamente a un rapporto così meccanico tra vita e scrittura, però forse c'è tutta una metafisica del Novecento che ha annientato la biografia. Qualcuno ha parlato anche di morte dell'autore, addirittura, come se il testo parlasse da solo. Ecco, esiste chi, con molto buon senso, voglio dire, continua a praticare la critica senza fare finta che la vita non esista, o che sia un ingombro o un'ombra addirittura da rimuovere dalla pagina di un autore.
Uno dei peccati della critica strutturalista.
Beh, direi che è un peccato così molto molto reiterato, lo strutturalismo ha avuto il merito indubbio di porre attenzione microfisica alle strutture profonde di un testo, specie in Italia dove lo strutturalismo per fortuna si è coniugato a un senso molto forte della filologia e dunque della storia, penso a un grande personaggio come Cesare Segre. Però l'eccesso strutturalista è l'opera acefala, cioè un'opera che sembra nascere da se stessa e su un terreno del tutto artificiale, anche quando così non è.
Massimo Raffaeli, grazie, grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
Grazie di averci presentato gli scritti servili di Cesare Garboli, ora riproposti da Minimum Fax. E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. Ora è il momento di lasciarci sorprendere dalle letture dei giovani di Camera d'Eco. Alle 16 poi Le città invisibili con Alba Lucera, che ci condurrà per le vie sonore, fisiche e metafisiche di Siviglia. Quanto ad Alice, ritornerà il prossimo sabato alla stessa ora. State bene e un caro saluto da Andrea Colosio e da Massimo Zenari.